Diamo inizio a questo primo incontro, appuntamento, esposizione, intitolato per l'appunto, con una piccola variazione, Quadri per un'esposizione. Non vuole essere infatti quella di questo ciclo una proposta di mostre, di esposizioni, ma una conoscenza di opere, una conoscenza di persone al lavoro, per una ipotetica esposizione che altri faranno, che noi non vogliamo avere la capacità e neanche, diciamo, il compito di fare. E il centro si propone quindi come un luogo di incontro, come recita il sottotitolo, incontrare gli artisti e guardare le opere, per venire a condividere un aspetto che anche io personalmente, più altri amici che poi citerò, abbiamo inteso vivere più da vicino, e cioè la passione per il lavoro di tante persone. Sono forse più quelle che non si conoscono che quelle che poi appaiono e fanno, di questo campo che è l'arte e che da sempre, da tempo immemore, ma ancora molto oggi, è l'espressione più diretta, più immediata, ma nel tempo quindi anche più da guardare con un senso, con una profondità, di quello che è l'esperienza umana oggi. Noi crediamo che non si possano staccare queste due cose, e allora alla ricerca di una comprensione più semplice, più ragionevole, più umana dell'esperienza che è dentro nelle opere, non tanto di una spiegazione di esse, quanto proprio l'incontro con l'esperienza che le opere sono e che l'artista propone, abbiamo cercato di creare questi momenti che abbiamo chiamato Quadri per un'esposizione. Lo abbiamo fatto con un gruppo di persone che conosciamo e si conoscono da tempo: Rodolfo Balzarotti della Fondazione Condon, Giuseppe Frangi, giornalista e critico d'arte, Grazia Massone dell'Associazione Opera d'Arte, Marina Moiana, anche lei giornalista e critico d'arte, ed Elena Pontigia, docente a Brera e, diciamo, più storico dell'arte. Persone che si conoscono a vario modo, a vario titolo da tempo, e che anzitutto condividono una cosa: la libertà delle scelte, delle proposte, ma soprattutto il desiderio di fare insieme questi momenti, questa ricerca anche di un criterio con cui guardare, con cui sentire questa cosa grande che è l'arte, che è sempre una ricerca, che è un'offerta, che ha dentro le tensioni del tempo, ha dentro le superficialità del tempo. E in ultimo vorrei dire una cosa: se spesso la fruizione delle opere, delle cose, è spesso un po' in solitaria, o spesso un po' anche in gruppi un po' precostituiti, come quando si va a casa di certe persone non si riesce a entrare in dialogo con i gruppetti seduti, oppure nelle compagnie da strada sono tutte un po' assommate da persone simili, no? E dunque uno si chiede un po' se è simile agli altri o no. Noi volevamo riunire persone anche molto diverse, e per dare spazio a una critica, anche a un dialogo un po' senza rete, basato sulla conoscenza esperta delle cose, quanto su il confronto tra il racconto che oggi chiediamo all'ospite principale, che è Luca Gastaldo, accompagnato da Tiziana Cordani, che ce lo presenta brevemente. Quindi reagire, e questo lo faremo nel corso dell'incontro di questa sera, a quello che ascoltiamo, anche esprimendo non solo domande ma anche osservazioni su quello che immediatamente vediamo. Le opere poi rimangono esposte per un periodo contenuto di tempo, per un 12-13 giorni, e così si avrà modo o di ritornare sui propri passi, noi che siamo qui, oppure anche di venire con altre persone. Io credo che sia, che potrà essere interessante nella misura del rischio personale di voi, di me e anche di loro che in qualche modo sono chiamati, insomma, a non dirci delle cose che scontate, ma raccontarci un po' anche la genesi del proprio lavoro, la propria storia e la propria ricerca. Quindi a Tiziana Cordani, che con Luca Gastaldo intrattengono un rapporto così di critico di lavoro, di conoscenza, di amicizia, lei è giornalista, critico d'arte della Cronaca di Cremona, però è stata docente a Milano, si è laureata a Milano in storia dell'arte e segue il lavoro e ha incontrato il lavoro di Luca anche abbastanza recentemente. Un'ultima nota, io sono molto contento di aprire così questi momenti con un giovanissimo che sta ancora finendo l'Accademia di Brera, in procinto di terminarla, perché così vedere un inizio così come già lo vediamo al lavoro con una certa tenacia è un segnale bello ed è anche un po' il compito di un centro, quello di far conoscere e di incontrare che cosa di vivo, di nuovo sta iniziando, sta cominciando in mezzo a noi. Spesso poi le cose si vedono quando sono, come dire, affermate in certi canali. Poter stare vicino, poter condividere anche l'aspetto di cammino umano, come vogliamo fare questa sera, è una cosa che, così, partendo anche da una realtà come quella di Brera, non facile, frequentatissima, e anche credo i numerosi amici che sono qui di Luca siano anche questo segno di comunanza, di attenzione, penso che sia un aspetto così che già ci evidenzia la bellezza di poter condividere questo momento insieme. A Tiziana, una storicizzazione, chiamiamola così, del lavoro di Luca. E poi Luca si racconta un po' e poi dialoghiamo insieme. Purtroppo c'è solo questo.
Grazie. Una storicizzazione che naturalmente non si riferisce al breve percorso che questo autore ha fatto finora, data la giovanissima età, quanto piuttosto a quelli che sono i rimandi contestuali del suo tipo di pittura. Io ho conosciuto Gastaldo in occasione della mostra cremonese e sono stata particolarmente toccata dall'entusiasmo e anche dagli esiti che venivano da questo giovane studente d'accademia. Mio padre, che era pittore, ha fatto l'Accademia di Brera e io sento un legame profondo con questa istituzione. Io stessa ho studiato a Milano, ho lavorato a Milano per più di 20 anni e quindi c'è un legame forte con la cultura milanese. Naturalmente ho prestato subito, adesso nella mia attività ormai ventennale di critico militante di provincia, ho prestato subito un occhio di attenzione a questo giovane che veniva dalla metropoli, che portava così il profumo delle nostalgie mie personali, ma anche le novità culturali alle quali noi siamo sempre attenti, perché da Milano comunque, che per decenni per quello che riguarda l'arte contemporanea è stato il faro, la guida dell'attività di molti artisti, ovviamente tutti quanti ancora adesso dipendiamo, come dipendiamo, da questo parterre di critici, un parterre veramente di critici importantissimi che hanno segnato, e di storici che hanno segnato la storia della cultura artistica dell'Italia del dopoguerra. E quindi la mia attenzione per Gastaldo è stata particolare e subito ho cercato di ritrovare nel suo lavoro quelli che potevano essere gli echi. Ecco perché parlavo di una storicizzazione che si riferisce non tanto alla sua attività in itinere, perché ovviamente questa è in continuo cambiamento e al massimo può vantare un paio di tappe di cicli, dato il breve tempo, insomma, che finora la giovinezza e gli studi gli hanno concesso per la sua attività individuale e originale. quanto piuttosto un background che si riferisce allo sviluppo di questi temi, particolarmente dei temi legati ai paesaggi metropolitani e a queste immagini che si trovano su due canali espressivi completamente diversi. Da una parte un evidente, vistoso romanticismo, neoromanticismo, dall'altra parte una conseguenza del popartismo con una espressione molto forte, molto espressiva, direi addirittura espressionista in qualche aspetto, di quelli che sono alcuni elementi della vita metropolitana. Ovviamente per me, che l'ho vissuta a Milano, questo è stato anche uno dei punti nei quali ho riconosciuto esperienze, luoghi, situazioni che appartenevano anche al mio vissuto. E che naturalmente avevo dismesso, o per fortuna avevo dismesso, ritornando alla vita di provincia. E quindi queste erano già delle emozioni che mi venivano dai quadri, che sono emozioni individuali ovviamente, che non possono essere ampiamente condivise, ma che comunque muovono l'interesse. L'interesse è sempre una sorta di moneta a più facce, anche se questo è un'antitesi logica, perché da una parte muove da emozioni personali del tutto, ripeto, individuali, originali della persona, e dall'altra muove da istanze culturali più vaste che possono essere sia di tipo estetico, quindi legate all'immagine che io vado fruendo, sia di tipo linguistico, legato alle tecniche attraverso le quali questa immagine viene prodotta e quindi mi colpisce, e anche legate alle mie conoscenze eventualmente di, in questo caso, di storia dell'arte moderna. E in Gastaldo ho visto, soprattutto nelle opere, diciamo, di, chiamiamole così per semplificazione, ma una semplificazione un po' come tutte le semplificazioni da prendere con le molle, diciamo di tipo neoromantico, ho visto il ritorno o il riprodursi di un clima che nasce già nel Settecento con le prime immagini legate alle prime forme di città industriale. E nel Settecento soprattutto questo tipo di espressione è legata al disegno, all'incisione, quindi a un bianco e nero. E questa è, secondo me, una cosa significativa, perché l'opera di Gastaldo si svolge tutto sommato all'interno di una dicromia, anche se il bianco non è esattamente bianco, il nero non è proprio nero, prende dei bruni, ci sono delle altre, il bianco si sporca di gialli, insomma di quelle fuliggini, di quei fumi, di quei grassi oleosi che sembrano venire dalle ciminiere. In processo logico non poteva non ritornarmi alla mente, soprattutto essendo Gastaldo vivendo e formandosi qui nell'area, nella città di Milano, non poteva non ritornarmi alla mente tutto quel brulicare di artisti che nella seconda metà dell'Ottocento si trattano gli stessi temi, in bilico tra la pittura sociale, quindi la pittura di bozzetto e di genere, che alla fine dell'Ottocento comunque ha ancora e ha una vasta produzione. Di questo tipo di pittura mi piaceva anche l'atmosfericità, la vibrazione, la capacità che ha questo giovane autore di fare lievitare, di far muovere la materia, di renderla vaporosa, pur utilizzando, e questo era l'altro aspetto tecnico che mi colpiva, pur utilizzando dei materiali particolari come i bitumi, come comunque dei materiali duri, dei materiali forti. E questo era stato così la ragione del mio interesse per questo tipo di opere, che peraltro mi rimandavano anche all'espressionismo tedesco degli anni 30, certe forme sempre molto legate a questo sentore, a questi climi metropolitani. Addirittura la Germania continua a produrre tutt'oggi autori che sono legati al tema urbano. E poi qui c'è una sorta di punto ideale tra queste due immagini che per forza uno deve farsi dentro la testa, perché in effetti invisibilmente non appare, quindi lo devo creare io dentro al mio modo di perseguire le tracce del lavoro di Gastaldo dall'interno delle sue opere. E allora appare molto logica e conseguenziale anche questa produzione, che è invece molto più legata al popartismo americano e legata anche alle esperienze della Germania dagli anni 60-70 in avanti, e addirittura ad esperienze che sono tuttora in corso, non solo tedesche ma soprattutto londinesi, soprattutto inglesi in questo periodo degli ultimi 5-10 anni, e questa ripresa di questi segmenti, di queste tranche de vie, di questi pezzi di vissuto che vengono messi in primo piano come appunto fossero delle inquadrature ravvicinate, e quindi accentuano il legame sia con l'attività cinematografica, che peraltro si riannoda comunque all'interno del discorso del film in bianco e nero anche a questo tipo di immagini, e all'attività fotografica. Sebbene qui la fotografia non sia presente, ma sia in una certa qual misura, a mio avviso, la pittura di Gastaldo succeda nella fotografia come passaggio ulteriore, come forma ormai digerita, quella della fotografia, per dare una forma invece interpretata. In effetti, quello che penso che sia caratteristica di Gastaldo, e non voglio insistere più di tanto, è ovvio che qui tutti noi ricordiamo, possiamo ricordare Lichtenstein, possiamo ricordare altri autori americani, ma ci vengono spontanei questi tipi di paradigmi e di confronti. Ma io temo sempre per un giovane quando lo si vuole a tutti i costi obbligare al confronto, a tutti i costi rimandare all'eco di qualcosa, di qualcuno, insomma dargli troppi padri nobili. Per nobili che siano, a mio avviso è sempre comunque un grosso rischio, perché il rischio in effetti è quello di creargli non già delle spinte ma dei grossi pesi, e che questi piombini, invece di consentirgli di volare con le sue forze, rischino di trattenercelo a terra. Quindi è meglio sì avere occhi e studiare e conoscere, ma poi riandare in se stessi, perché tutto questo deve depositarsi dentro di noi ed uscire fuori in una forma nuova, in una forma rinnovata, in una forma originale e propria. Altrimenti rifacciamo l'eco di altri, rifacciamo altri esemplari, non siamo noi stessi, non aggiungiamo alla costruzione dell'arte il benché minimo mattone, e la nostra attività, sia nostra di critici che vostra, degli autori, non serve assolutamente a far crescere nessuno. Scusate l'atteggiamento un po' da vecchia professoressa con cui ho detto queste ultime parole, in effetti forse avrei dovuto mitigarne il tono. Comunque mi è piaciuto proprio, tornando a Gastaldo, proprio il fatto che fosse riuscito a sgravarsi di tutte queste paternità illustri e fosse riuscito a fare vibrare nelle opere che fa questa emozione del tempo. Ecco, io ho sempre molta attenzione a questo aspetto della temporalità. Forse perché viviamo tutti una vita un po' di corsa, perché il tempo nostro personale sgrana via molto rapidamente, per cui anche noi quando siamo ex giovani cominciamo a guardare al tempo con un occhio preoccupato e infinite forme di rammarico, di nostalgia, di ripensamenti di vario genere, per cui il tempo pian piano rischia di diventare il nostro leitmotiv, il treno di tutte le nostre azioni e anche talvolta il nostro incubo. Ecco, un tempo in fuga, un tempo rapidissimo che Gastaldo ferma in alcune immagini, come ad esempio quelle delle metropolitane, quelle come quella che abbiamo là, grande dei tram, delle metropolitane milanesi, no? In cui due cose spiccano proprio: la frazione temporale che è stata fermata nel suo passaggio, e la sensazione del vuoto totale, della solitudine nella quale tutto questo si svolge. Una solitudine sostanziale ed evidente, che non è resa evidente dal fatto che manchino delle persone. Potrebbero benissimo esserci e non essere interagenti, quindi la solitudine apparirebbe chiaramente ugualmente. Ma proprio dalla sensibilità attraverso la quale tutto questo viene espresso e che diventa colore, che diventa segno, che diventa impostazione di visione, quindi taglio dell'immagine, composizione degli oggetti. Ecco, perché attraverso questo sentimento di solitudine, di fuggevolezza del tempo, emergono le emozioni. E io credo che effettivamente il lavoro che Gastaldo sta cercando di fare sia proprio quello di fare uscire attraverso il segno, attraverso il disegno, attraverso il colore, attraverso la forma pittorica, fare uscire le emozioni che il vissuto di ogni giorno, la quotidianità, la contemporaneità e l'ambiente nel quale si trova immerso suscitano in lui. In fondo, Gastaldo fa quello che da secoli fa l'arte. Suscita emozioni, rinnova le nostre emozioni, ci invita a provarne altre, diventa mediatrice e mezzo attraverso il quale anche chi non sa fare arte per un attimo si sente padrone dell'arte altrui, perché la sente profondamente e in un qualche modo divinamente propria.
E innanzitutto volevo ringraziare tutti voi che siete venuti a questo incontro, poi volevo ringraziare la signora Cordani per questa presentazione e questa, e gli organizzatori per questa possibilità che mi è data, che possibilità che ritengo molto importante, perché rispetto magari a altre mostre o situazioni che ho vissuto è stata una delle prime volte in cui mi sono trovato a riflettere su quello che era il mio lavoro, non tanto sul punto di vista tecnico sui soggetti, ma proprio su quello che attraverso il mio lavoro cerco, vorrei comunicare o far capire a chi guarda il mio lavoro. E, analizzando e guardando il mio lavoro, ho diviso il mio pur breve percorso in due parti fondamentali. Una prima parte a cui fanno parte alcuni lavori più esposti come la portiera e interruzione del banale, poi fanno parte anche altri lavori che dopo vi farò vedere in diapositiva, nel quale la mia attenzione si poneva proprio sul colore, sulla composizione, su come un oggetto magari o una fotografia o un'immagine che vedevo mi colpiva proprio a pelle, e ponevo la mia attenzione oltre agli aspetti tecnici anche su magari sulla ricerca o la sperimentazione di nuovi materiali come ad esempio lo smalto o il bitume che ho scoperto in questo primo periodo. Poi piano piano successivamente mi sono, sempre partendo da quello che è la realtà, da quello che è una situazione o una cosa vissuta, a concentrarmi più non solo sull'oggetto rappresentato, ma su quello che la situazione o l'oggetto mi suggeriva. Ad esempio il Ferragosto, lì ho cercato di rappresentare tramite questa luminosità esterna e il vuoto del tram, una sensazione che si può vivere in un Ferragosto milanese dove tutta la gente è in vacanza e capita magari di essere a casa. E quindi in quel lavoro e poi in un altro particolare che vi farò vedere dopo ho iniziato a concentrarmi su quello che la situazione mi comunicava, quello che l'emozione, che la sensazione mi dava. Per poi ultimamente passare a lavori come questi tre, quello lì e quello dove il sentimento diventa parte fondamentale, nel senso che non sto più dando attento a quello che è magari il soggetto o anche alle luci o ai colori con cui rappresento, ma cerco proprio un po' qualsiasi mezzo per rappresentare questo sentimento. Poi in questi casi il bitume mi corrisponde molto come tecnica, anche come modo di usarlo, e quindi utilizzo prevalentemente quello, però non è una cosa, un domani o più avanti se scoprissi qualcosa di più che mi aiuta di più a rappresentare queste situazioni cambierei tecnica. E negli ultimi lavori i temi fondamentali sono quasi tutti paesaggi non perché ho una particolare passione nel rappresentare paesaggi, ma perché sono una delle situazioni che maggiormente mi stimola emozioni, nel senso, davanti a un'alba, come può essere una situazione simile a quel quadro lì, mi è molto più facile far capire certe emozioni, certi stati d'animo che una persona prova rispetto a magari altre situazioni un po' più banali. E queste sensazioni io le rivivo, le vivo sia in circostanze, però mi capita anche di magari attraverso letture che faccio o anche musica di vivere queste situazioni. Ad esempio quel lavoro lì l'ho fatto successivamente a la lettura di diversi libri di uno scrittore americano dove descrive questi paesaggi al confine fra Messico e Stati Uniti, con i deserti e varie cose così. E quello, Solitudine. E dopo queste letture mi hanno spinto al desiderio di rappresentare queste emozioni che sentivo leggendo questo scrittore, ed è venuto fuori quell'opera lì. E una cosa che mi sorprende è che come sviluppo del lavoro non mi aspetto mai quello che provo all'inizio del lavoro, è sempre diverso di quello che ho alla fine, nel senso, io parto con un'idea e magari mi viene l'idea di rappresentare una determinata cosa perché esprime quel sentimento, quell'idea, e alla fine del lavoro mi trovo molto spesso anche la stessa idea stravolta, nel senso che mi suscita emozioni tutte diverse, mi suscita anche magari cose opposte. Mi è capitato di magari che un quadro che volevo esprimeva solitudine, poi a fine lavoro mi sono sorpreso in modo, cioè riconosco sentimenti molto diversi. E dal punto di vista proprio tecnico, io cerco appunto di ricercare in me quelle sensazioni, quegli stimoli che mi provoca la realtà o mi provoca una determinata cosa. Poi ricerco queste situazioni o tramite fotografie che faccio io stesso o tramite immagini che trovo su riviste o su internet, così. E una volta trovata un'immagine che mi sembra corrispondere a quello che desidero esprimere, la considero per quel che riguarda la composizione, magari il primo aspetto di luci. Poi l'immagine che rielaboro non è mai una conseguenza netta dell'immagine fotografica da cui sono partito, è proprio un lavoro che svolgo, cioè lavorando vengono fuori un sacco di diciamo casualità che fanno di ogni lavoro uno sviluppo diverso. E questa casualità che secondo me nell'arte è molto presente, nel senso che magari molti quadri o pezzi di quadri o modo di fare un quadro, lavorando molto, vengono fuori anche diciamo casualmente, nel senso tramite il lavoro uno si...
L'opera d'arte detta le proprie leggi al di là di quello che la volontà.
Ecco, iniziale, sì, no? Sì, ha diciamo una vita propria, nel senso, sì, si sviluppa...
Esatto, in un certo qual modo vita propria.
E una cosa che mi risulta evidente soprattutto nei miei ultimi lavori è un sentimento che può essere visto come solitudine o può essere visto come un po' di tristezza oppure un po' di staticità. Quello che mi colpisce principalmente è l'aspetto riflessivo che noto nei miei lavori, anche magari che viene fuori da solo, nel senso che non lo ricerco proprio, mi viene lavorando. E oltre a questo, una cosa che mi piace molto e far venire fuori queste luci che fanno risaltare anche tutto magari l'oscuro, tutta la, il resto delle parti del lavoro. E mi è capitato che magari qualcuno mi dicesse sono un po' scuro, sono un po' triste, così. Io penso che se non facessi tutti quegli scuri non riuscirei magari a tirare fuori certe parti così luminose o certe parti così forti. E...
forse chi ti ha detto questo non aveva mai visto né Berlin,
più. No, sì, poi vabbè, non erano persone.
E neanche tu.
Sì, no, parlando con la gente comune. Magari a prima vista uno magari desidera mettere un quadro così in salotto, dice ah, però mi mette un po' di tristezza, mi mette un po'.
Ma sappiamo noi benissimo che molti scelgono il quadro in rapporto al come è stato rivestito il divano, il colore della moquette.
Sì. Un altro aspetto che ritengo importante del mio lavoro è l'ultima fase, nel senso quella dove do il titolo del lavoro, perché io parto dall'idea, dall'emozione, e poi una volta ho terminato il quadro cerco, stando davanti al lavoro, di arrivare a un titolo che sia un aiuto anche per chi lo vede a stimolare questa emozione, questa sensazione che io vivo. E poi certi mi sembra che li abbia più azzeccati come titoli, certi sono un po' meno perché vabbè sono, però secondo me cioè, può essere anche un aiuto per quel che riguarda una visione, capire in che posizione mi metto io davanti al mio lavoro, cercare di vedere il lavoro attraverso anche il titolo che gli ho dato.
Ci dici in sequenza questi?
Il primo è Verso sera, il secondo Vertigine e il terzo Good Night Moon. Good Night Moon. Quello là è Inoltrarsi nel giorno, poi Ferragosto, Solitudine, Portiera e Interruzione del banale. E poi dal punto di vista tecnico, vabbè, ho fatto un po' di sperimentazione, quei due lavori lì, Vertigine e Good My Moon, sono su, non sono su tela ma su moquette, poi l'ho abbandonata perché vabbè, proprio come materiale mi risulta più corrispondente la tela. E poi sono quasi in quasi tutti i lavori, tranne quello lì della portiera, è presente il bitume. In questi ultimi, quello lì, praticamente solo bitume, anche questo qui Verso sera, mentre in altri c'è lo smalto, l'acrilico o il gessetto a olio con quale faccio certe sfumature, tipo Verso sera quei rossi o quei gialli più forti sono gessetto a olio. E vabbè, dal punto di vista della storia dell'arte ci sono alcuni artisti che mi corrispondono in modo più evidente di altri, tra cui vabbè, Friedrich, sia per i suoi paesaggi sia proprio per appunto le sensazioni che mi suscita a vedere i suoi lavori, anche se non l'ho mai visto dal vivo, però tramite fotografia. E poi anche Hopper, per quel che riguarda la staticità, tutto quel complesso di situazioni che sembrano come di attesa e di qualcuno che deve arrivare, di che non si capisce bene cosa sta succedendo. Comunque tutti gli artisti legati sempre a questa sensazione che l'opera mi comunica.
Sono tutti artisti legati a una sorta di atmosfera sospesa, no? Come una sospensione temporanea in cui sta per avvenire qualcosa di ancora non chiarito.
Sì. Cioè, certo, come anche ritrovo magari nella metafisica, solo che come primo approccio mi corrisponde più magari un Friedrich che fa paesaggi piuttosto che un De Chirico
che fa le piante d'Italia.
Ecco, sì. E Niente, poi magari vi faccio vedere alcune altre opere che ho portato per farvi magari capire meglio
il video.
Sì. Allora, quest'opera si intitola 500 e fa parte del mio primo periodo di lavoro. È una foto di una 500, di un rottamaio. Mi colpiva soprattutto per i colori e a parte per la forma proprio della macchina in sé, che mi piace, proprio per i colori, per i materiali, questa ruggine, questi sbalzi di colori diversi. Niente, poi questo qui si intitola Diesel, è sempre fa parte del primo periodo e niente, la mia attenzione sempre si concentra su quello che sono i colori e l'abbinamento fra i colori e la composizione, sulla composizione come pesi, come forme. Questo sempre primo periodo, fa parte di una serie di quadri che ho fatto di tazzine, un dittico e niente, rappresenta il momento del caffè, molto, forse è uno dei primi nel quale ho iniziato a rappresentare anche magari inconsciamente l'atmosfera che c'è di questo momento del caffè, un po' tranquillo, un po' che ti rilassi, nel quale stacchi un attimo da quello che è magari preoccupazioni o cose così. Questo è uno invece dei primi quadri in cui proprio ricercavo questa sensazione, queste emozioni, si intitola Mattino, sono due tazze con una particolare luce mattiniera che mi e questa ricerca di appunto un po' come quella di prima, di questo momento di inizio giornata, questo momento di un attimo di pausa, questo momento che magari si pensa a quello che sarà la giornata che sta per iniziare. Questo è il primo, diciamo, quadro che ho fatto sul paesaggio. E è il primo che uso praticamente il bitume come materiale principale ed è si intitola Notte Guerriera, c'è cioè un bambino che salta da un pontile in un lago e sono particolarmente legato a questo lavoro per quello che appunto è la sensazione da cui è nato, nel senso per ricordi dell'infanzia, quando magari si va a fare il bagno di notte e ti senti come se fossi il bambino più forte di tutti, il più grande, perché va a fare il bagno nel lago. E allora mi è venuto anche fuori questo titolo Notte Guerriera. E ad esempio questo titolo qua io lo trovo molto corrispondente a quello che è poi il lavoro. Questo qui è un dittico, si intitola 545 e niente, rappresenta dei pescatori intenti nel loro lavoro. Anche questo sono legato per quel che riguarda la sensazione che mi dà in quest'alba ancora molto scura ma allo stesso tempo con luci molto forti e queste figure nella penombra dei pescatori. Questo qui si intitola Intimità, è sempre un'alba e rappresenta queste due figure
io me le vedo dopo un percorso montagnoso fatto insieme, si arriva su questo promontorio dove si ha questa visione, quest'alba qui vissuta insieme, e dopo una visione del genere non può che crearsi tra questi due personaggi una sorta di intimità. E questa è stata quello, la sensazione che mi ha spinto a dare questo titolo. Questo, ho fatto un po' fatica a trovare il titolo, infatti non mi... si intitola Alba semplicemente, e non sono riuscito a dare proprio la sensazione di questo fattore, questo contadino che appunto all'alba si trova già al lavoro con davanti tutta una giornata di lavoro molto faticosa, e allo stesso tempo vede uno spettacolo così, così intenso. Questo qui si intitola Certezza, è uno degli ultimi che ho fatto ultimamente. Il titolo indica un po' quello che è la certezza di questa luce in magari tutto questo scuro che c'è vicino. È un po', può essere visto come un po' il quello che è un percorso, quello che è la vita. Comunque con tutta questa oscurità c'è sempre l'alba, ci sono sempre delle fonti luminose. E questa, anche questa abbastanza recente, si intitola me lo confondo con un altro, non me lo ricordo. Vabbè, e si vede che non ho, il titolo non era tanto centrante con quello che volevo dire. Vabbè, comunque è sempre un'alba su un lago, sempre fondamentale questa emozione che cerco di risvegliare. E basta. Finiti.
Vieni Luca. Adesso per un breve momento possiamo istituire un dialogo con Luca, anche riprendendo le cose che ha detto Tiziana. Io ho qualche domanda, inizio così molto in modo anche disorganico. Ho visto, almeno in varie immagini anche che ci hai fatto vedere o nei quadri qui, che spesso c'è, come hai detto tu, quando parlavi del far risaltare la luce attraverso lo scuro che c'è intorno, che c'è, colpisce molto questi soli o queste luci che sono nel momento di apparire o di scomparire, no? Che abbiamo molto in mente anche in tante immagini, che però sfuggono totalmente quell'effetto di fotografia un po' cartolina del controluce, no? Che siamo abituati o tutti tentiamo di fare da ragazzini, no? Il sole che sta scendendo o sta salendo, e che comunica moltissimo di quelli che lui ha chiamato sentimenti o emozioni, ma che sono parole che mi pare abbiano un peso e uno spessore per il Luca importante, non siano corrivi o superficiali. Queste qui sono appunto anche queste immagini che hai visto, che hai vissuto, o come anche prima hai raccontato, come dire, che nascono nel lavoro riassumendo fotografie o sono anche situazioni?
Vabbè, dipende, certe sono situazioni, tipo l'ultimo lì a destra nasce dopo la vacanza che ho fatto l'anno scorso con un po' di miei amici in Toscana, dopo una serie di fotografie che ha fatto un mio amico, ho preso spunto a quella fotografia per rappresentare quello che era un tramonto sulla Maremma, che poi io dopo nella fase di lavoro è diventato un tramonto lunare, non un tramonto solare, però sono fasi successive di lavoro. E comunque nella maggior parte dei casi sono, cioè secondo me sono accumuli di sensazioni vissute che magari non vengono fuori nella determinata circostanza reale che ho vissuto. Ad esempio non sono mai andato a fare una gita con quel paesaggio lì con tre persone, però è una cosa che nasce dopo, secondo me varie esperienze vengono riassunte da un lavoro, magari da un'immagine che non faccio neanche io, che trovo sfogliando una rivista a caso. In quel momento ho quella determinata sensazione e sto cercando un'immagine che me la possa rappresentare, e vedendola dico ecco, questa è l'immagine che cercavo per esprimere quello che in questo momento sento più.
Signora laggiù, poi ci sono altri? Dopo?
Allora, se vuole le rispondo. Allora, i primi lavori sono del 2005, questi sono l'anno scorso e quest'anno. Sì, breve, non. No, ma è, secondo me è una conseguenza che è venuta fuori dal lavoro, nel senso. Mentre prima ricercavo di produrre immagini che mi corrispondevano proprio come immagini in quanto tale, iniziando a sviluppare questo complesso di sentimenti, emozioni che fanno parte del vissuto, fanno parte della realtà, mi è venuto un po', diciamo, anche casualmente la tecnica del bitume che mi ha scurito un po'. Perché vabbè, magari sarei arrivato lo stesso a questi crepuscoli tramite l'olio, tramite l'acrilico, però come sviluppo è un po' anche una cosa ricercata, nel senso io voglio che ci sia questa scurità, questa differenza rispetto anche alle prime, perché appunto secondo me sono più forti, più di impatto, che ti suscitano di più quello che io ricerco, cerco di suscitare. No, certo. No, io nel senso, come lei dice della realtà, io mi sento più realtà quelli successivi, nel senso che, perché vedo realtà come non composta da quello che vedo, ma come il complesso di quello che vedo, quello che vivo, la sensazione che mi dà quello che vedo, il mio stato d'animo nel momento in cui vivo la sensazione. E poi che questi ultimi lavori non siano proprio cose oggettive, nel senso oggetti, come può essere un tram, come può essere una portiera, ma siano più magari anche non paesaggi della fantasia, perché parto sempre comunque da immagini reali, ma magari nello sviluppo del lavoro sono immagini che si mescolano un po' con quello che io provo, col sentimento, con l'idea che ho della sensazione. E no, comunque il mio intento è quello che sia appunto una cosa unita, nel senso la realtà come complesso di tutta questa roba qui, non solo, cioè io vedo i miei primi lavori come realtà, ho quella realtà lì e la rappresento, però si ferma a quello che rappresento, mentre questi qui realtà è quello che rappresento, le montagne, gli alberi, le nuvole, ma sono anche la sensazione che ho io davanti a quella roba, come mi sento io davanti alla situazione, tutto questo complesso. Sì. Sì.
Mi hai buttato lì questa parola, credo che vada un pochino spiegato perché la metti lì. Esperienza rispetto alle quelle che usa lui? Volevo capire un po'.
No, sì, sono d'accordissimo.
No, se posso inserirmi un momento a fionda, perché è interessante che lui a un certo punto, rispondendo a lei, ha detto: non ho fatto più oggetti, cose oggettive. L'oggettività è quella, tant'è vero che lui dice: questa cosa per me, questa è, non solo adesso è la realtà, questa è più realtà. Sì, è importante, perché il tentativo di inserire la parola esperienza è per dare un peso un po' più specifico, un po' più forte a quelle parole che lui ha usato come emozioni o sentimenti, che comunemente credo che condivida Luca, vengono intese come qualcosa che c'è e poi passa, ma lui mai vorrebbe che passasse quella visione, perché quella là del Ferragosto è una visione, e non vuole che passi, anzi mi pare che Luca abbia una memoria da elefante. Cioè, no, mi ha colpito molto questa, quando lui ha raccontato del accumularsi, o comunque dello stratificarsi di pensieri sul reale, sulla realtà, di vissuto, di esistente, inesistente, che a un certo punto, tramite uno spunto, qualcosa che colpisce, eccetera, inizia a diventare un farsi, no? Un dare qualcosa a te stesso e a noi. Questo è importante, perché quindi la parola esperienza non vuole essere un peso, una parola in più, una filosofia in più, è semplicemente, credo, nel dare il segnale che ogni sentimento, quando è legato all'io, a sé, cioè alla vita, diventa qualcosa che sta, che tiene, non passa via, no? E mi aveva colpito questa, così, finto, no? Oggetto, no? Oggettivo, ma lo usavo per provocare. Mi veniva un altro pensiero, prima qualcuno ha detto, no, ma che appendere questi quadri in casa mia mi fa una cosa un po' triste, no? Tanto è oggettivo che te, se ci passi di fianco, triste, adesso non stiamo a dire se quello è triste, secondo me è pensoso, anzi, è tante cose, non voglio fermarmi su questo, ma è per dire che più di tanto realismo che oggi anche è ripreso, no? Riutilizzato, come si dice, come linguaggio, eccetera, eccetera, tu potresti stare in un salotto con delle carni scarnificate a fianco e non essere per nulla toccato, perché sono idee, non sono realtà, sono di plastica, non sono vive, non sono reali, mentre quelle in cui lo sono, lo vedi, e come, fai una fatica, fatica in senso anche buono, cioè stai di fronte a un pensiero, stai di fronte a un reale che ti parla. Da questo punto di vista l'oggettività, capiamo bene che cos'è, non è data tanto dal fatto dell'oggetto descritto, come spesso oggi certa tendenza fa, e che non colpisce, perché è come se non avesse suono, non c'è eco. Qui torna il tema del tempo che diceva Tiziana prima, che a me colpisce che è un tempo che si prolunga dentro queste opere qua, cioè va avanti, ecco, non è il ritratto di un frammento, proprio perché forse che viene da tanti pensieri, cioè viene da... Io sono contento che ho trovato uno che pensa, nel senso, no, intenso della parola, non che... Certo. C'è una... Rodolfo Balzarotti.
andare verso quella strada lì senza neanche volerlo, cioè ho iniziato, ho fatto il quadro delle tazzine al mattino, poi ho detto vabbè, tutte delle sensazioni, delle esperienze che mi hanno portato a, tipo al quadro del bambino che salta nel lago, ma senza voler volontariamente abbandonare quel lavoro lì, cioè mi è venuto proprio, cioè, da sé spostarmi da quella parte lì. No, sì, 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 sì. O da una parte o dall'altra. Sì, sì, sì.
C'è una cosa che forse aiuta, un passaggio così intermedio, è che spesso le cose che stiamo notando come, diciamo, di un prima e rispetto a quelle di un adesso hanno una visione molto ravvicinata. Io in un certo senso capisco questa differenza di tonalità, però sento lo stesso animus, la stessa, diciamo, persona, non la stessa forma, ma anche questa vicinanza così è molto diversa da altre vicinanze a cui mi ricollego al breve intervento che facevo prima, no? Altre vicinanze che più ti avvicini più vedi la molecola della porcellana, no? Quasi, no? E invece qui c'è semplicemente un affare di bitume che forse è caffè o forse è l'ombra, insomma c'è la materia dell'essere, con questo mi colpisce. C'è qualcun altro ancora? Bene, un'ultima domanda, anche perché poi ci sono altri appuntamenti importanti serali. Cos'è Brera per te? Cos'è stato? Non c'è qui nessun docente? No, ci sono tanti compagni. No, lo dico dal punto di vista della, così, dello sbocciare di un lavoro personale, dal punto di vista di un andare a sentire, a prendere, a, così, è una domanda molto, molto gratis.
No, vabbè, io mi sono trovato particolarmente legato dal punto di vista proprio lavorativo a quello che era il mio professore che è andato in pensione, con il quale, che mi ha fatto, cioè all'inizio io facevo dei quadri, dicevo boh, provo a farli, poi magari anche lui involontariamente portandomi a fare delle collettive al suo paese, che è di Molfetta, un po' magari anche involontariamente stimolarmi, mi ha aiutato a buttarmi di più sul lavoro, poi buttarmi di più sul lavoro che dal punto di vista proprio di spazi, di come si è seguiti così all'interno dell'Accademia, poi non ho avuto tanto riscontro, nel senso che, cioè, mi sembra che abbia più imparato dipingendo, proprio lavorando, che andando a lezione di pittura. Poi vabbè, dal punto di vista di quello che sono l'ambiente, nel senso non tanto la gente che c'è in Brera, ma magari la possibilità di vedere lavori di altri, o la possibilità magari sempre di sapere, c'è quella mostra lì, c'è quell'altra mostra, c'è questo concorso, c'è quest'altra cosa, questa è una roba che oggettivamente può essere utile per chi inizia a fare questa strada qui. È vicino a casa, era la ditta che era di mio papà che ha preso mio fratello, e ho una no, prima, cioè, il magazzino era di due signori che facevano i meccanici, però la 500 non c'entra niente. No, è una ditta di impianti elettrici, e lì avevo uno spazio mio, poi due miei amici architetti a gennaio mi hanno fatto lo studio soppalco tutto di legno, dividendo la parte lavoro dalla parte, diciamo, espositiva, e così. Comunque lì a Bresso, vicino a casa mia, abbastanza.
Bene, hai una mostra tra poco?
Sì, il 17 maggio a Castelseprio, che è fra Busto e Varese. sì, le rovine.
Bene, c'è modo di continuare insieme il dialogo con lui, lo ringraziamo. E poi è un augurio di cammino e anche di visione nelle prossime 2 settimane con altri amici di questo suo lavoro. Arrivederci.